Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Che giorno è oggi? L'ho segnato, vabbè, da qualche parte ce l'avete il giorno di oggi, il 27 di ottobre, o 28, 27 ottobre. Allora, Matteo, Pedrocchi e Derry, già Gibe, i primi ad arrivare. Vi dico subito che cosa succede sui giornali. Ci sono due notizie fondamentali. Una riguarda evidentemente quello che è successo in Iran attraverso l'attacco israeliano, grande notizia di politica internazionale, e la seconda notizia riguarda invece gli spioni, Nicoletta Schiavon, gli spioni, in questo caso in salsa meneghina. Ce ne sono anche altre di notizie molto gustose, su queste andremo. Partiamo ovviamente dalla questione di politica internazionale, così ci liquidiamo subito il tema fondamentale, cioè che cosa ha fatto Israele nel suo raid in Israele, scusatemi, in Iran. Intanto, ciao Rita Iovacchini che è arrivata. Una cosa fondamentale che ovviamente è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, quindi le notizie vere sono arrivate soltanto ieri, e oggi sui giornali sarebbero stati attivati 100 aerei militari F-15, F-16, penso che si chiamino così, più un nuovo aereo super tecnologico per evitare le contraeree, e in tre ondate sarebbero arrivate, e sarebbero arrivati in zone strategiche militari iraniane, e la prima ondata per distruggere le contraeree, tra cui quelle appena fornite dai russi, la seconda ondata per distruggere le vere e proprie basi militari che, secondo l'intelligence israeliana, avrebbero potuto creare droni, missili per riattaccare Israele. Però la cosa fondamentale è che Israele ieri ha dato un segnale di forza e di logistica, qualcuno sostiene già provata con l'attacco alle basi Houthi a più di 1.000 chilometri di distanza, e questa capacità che hanno avuto gli israeliani è una specie di messaggio al mondo, diciamo, dei suoi nemici: guardate che se vogliamo possiamo fare un gran casino. Tra l'altro c'è una foto molto significativa che oggi fanno vedere molti giornali, cioè quella delle due pilote donne, o non so, pilotesse, dei due pilota donne, pilota, quindi sono due pilota donne che hanno partecipato a questo raid, perché altre donne in realtà nel passato già erano state utilizzate, ma come navigatori. Qua proprio c'erano donne che pilotano questi aerei, che arrivano a 1.000 chilometri di distanza, e non solo arrivano a 1.000 chilometri di distanza, hanno dei Boeing in alto che gli fanno da rifornimento. Cioè il tema fondamentale che noi sottovalutiamo è che questa operazione ha dato il senso della potenza, dell'organizzazione, della capacità militare di un paese di 9 milioni di abitanti, che ha un esercito e una che fa invidia al mondo. 100 aerei. Vi segnalo anche che qui ci sarebbero 4 morti, cioè francamente mi spiace per le loro famiglie iraniane, però si tratta del minimo indispensabile per un raid così importante, che ha, secondo altri analisti del New York Times, questo raid avrebbe anche non solo dimostrato la potenza di fuoco di Israele, ma avrebbe anche distrutto qualsiasi possibilità di reazione iraniana, e l'avrebbe lasciato nudo al sole di possibili attacchi nel futuro. Quindi l'altra questione fondamentale di questa vicenda è che la risposta ai 180 missili mandati alcune settimane fa dai gli iraniani in Israele è stata questa, ed è una risposta a bassa intensità, diciamo, visto i pochi morti, a bassa intensità di possibile risposta da parte degli iraniani. Su questo evidentemente ci riaggiorneremo nelle prossime giornate. Secondo tema di giornata, cara Betty Brizzolara, ciao Aqua Lux Store, ciao Nicola, ho seguito il BRICS, molto interessante, lo è assolutamente. La seconda questione fondamentale è la questione degli spioni. E qui devo dirvi la verità, ho letto praticamente tutto quello che c'era da leggere. Tra l'altro ho l'ordinanza, come molti giornalisti evidentemente hanno, 564 pagine, e la gran cassa, il procuratore di Milano Viola, il procuratore antimafia Melillo, la conferenza stampa, oggi tutti i giornali, pagine e pagine. Poi ad andare a vedere, vedo che i giornali sono veramente eccitati, quelli di sinistra, rispetto a questa vicenda di potenziali spioni che si sarebbe verificata a Milano. Io gli chiederei a tutti questi straordinari, attenti, come possiamo dire, scandalizzati giornalisti italiani, dove fossero quando la vicenda riguardava la Lega e un signore che si chiama Striano, il cui capo si chiama Cafiero De Rao, il cui capo Cafiero De Rao diceva che Striano era un bravissimo suo funzionario. Cioè, quando lo Stato spiava e dava ai giornalisti informazioni per sputtanare Lega, Meloni e centrodestra, i giornali non si sono scandalizzati. Oggi invece ci sono pagine e pagine di scandalizzo, di scandalo per questi spioni milanesi. Di che cosa sono accusati questi spioni milanesi? Nicola, sto seguendo anche la situazione in Moldavia, speriamo vinca la presidente Sandu e la Moldavia entri in UE, non se ne può più dell'invasione russa. Allora, dicevo, di che cosa si occupavano? La cosa è piuttosto interessante, perché nelle carte dell'accusa non si occupavano di politica, non si occupavano di sputtanare, non so, il sindaco Sala, c'è una questione sulla Moratti che è tutta da vedere, si occupavano di spionaggio industriale. Cioè, qui non siamo in quello che abbiamo visto fino a mo, come si direbbe, siamo su un campo completamente diverso che, se dovesse essere dimostrato, è un campo su cui siamo abbastanza allenati a sapere che c'è questo rischio. Cosa succede? Il giovane, secondo l'accusa, il giovane del vecchio indagato, manda due suoi emissari, il capo della sicurezza e un altro, nella sede di questa società e dice: scusatemi, siccome c'è la signorina fidanzata con del vecchio, che del vecchio ama la follia, che probabilmente fa delle cose che non deve fare, cioè avrà qualche altro fidanzato, potreste per favore controllarla? E quelli gli dicono: beh, potremmo mettergli un Trojan, che non è una cosa che si può fare, cioè una spia elettronica nel cellulare di questa signorina che stava in barca di 50 metri che il fidanzato gli aveva fornito. Insomma, questi qui non ci riescono a mettere sto Trojan sulla fidanzata del vecchio, però del vecchio è indagato per questa cosa, così come la società è indagata insieme ad altre 81 persone. Società ERG, la mitica società di fotovoltaico di Garrone, non so se sia ancora sua o se l'hanno venduta ai russi, non mi ricordo. Comunque la società genovese ERG, mi sembra che abbia 8 indagati, perché la società ERG si accorge che qualcuno sta facendo insider trading, cioè sta vendendo e comprando azioni facendo degli illeciti guadagni. Si rivolge a questa società, oggi sotto indagine, e dice: dovete scoprire se ci sono dei nostri funzionari che fanno insider trading. E la società si attiva, gli prende le cose sui computer, fa i controlli delle mail, tutte cose che sono, non so se legittime in un'azienda, io non so se il giornale possa o no vedere le mie mail, penso di no, però insomma, who knows? E anche qui si tratta di un'attività di spionaggio industriale che viene fatto dall'azienda per evitare che si faccia insider trading, si commetta un reato. La Barilla si arrabbia perché escono dei pezzi su Milano Finanza e anche in questo caso cerca di beccare chi è la fonte di Milano Finanza. Allora, non sto dicendo che le carte dell'accusa prevedano reati di serie B, sono reati gravissimi. Però sto semplicemente dicendo che il campo di questi reati è un campo che è soldi, lucro e come posso dire, informazioni industriali. È un po' diverso rispetto a uno spione che fa un dossier e lo fa pubblicare poi un giornale contro Salvini o contro la Meloni. Sono due cose completamente diverse. Poi il fatto che inzuppa molto su questa storia e dice gigantesco mistero dei dossier, beh, e qui individua la figura dell'azionista di maggioranza di questa società, che è il presidente della fondazione della Fiera di Milano, che è questo Pazzali, che peraltro è un uomo non di sinistra, è un uomo che è più o meno legato al centrodestra, a Berlusconi quando c'era, a Fontana, come possiamo dire, qualcuno oggi in un giornale ho letto che era addirittura amico di Fratelli d'Italia, mi sembrerebbe strano, è la parte liberale, diciamo, del centrodestra. E quindi l'esistenza di un azionista che non faccia parte della sinistra è ovviamente il favoloso cerchio che si chiude per la stampa, che vuole dire: così fanno tutti, non solo Striano, anche a destra fanno il loro dossier. tutto da dimostrare che li facciano a destra questi dossier, ma una cosa è certa, è che questi dossier che stanno facendo a destra mi sembra che li stiano facendo per motivi commerciali su spionaggi industriali, che peraltro rispondono tutte a richieste delle società che ti chiedono di vedere una cosa, non è che nascono dal fatto che quelli si inventano un giorno un fanno dossier. Però in questo mischione c'è una notizia gravissima, c'è. Benedetta, io le ricerche delle società le facevo ai tempi di le facevo su Bloomberg, non con i Trojan. Esattamente questo è quello che dici. Il punto fondamentale di questa roba, sapete qual è? E che pare, e qui bisogna veramente indagare, hanno ragione Merillo e Viola, che questi signori avessero a disposizione il cervellone del Ministero degli Interni, che si chiama SDI, il centro informatico fondamentale in cui, se tu digiti Nicola Porro, escono anche i divieti di sosta di Nicola Porro. Accedere a questo sistema informatico, in genere gli spioni, diciamo illegali, lo fanno in due modi: pagano uno che acceda, oppure, come in questo caso, mettono un virus nel sistema che permette l'accesso anche da fuori a quel sistema. Se questa cosa dovesse essere confermata, insomma, questa è una cosa veramente grave sulla quale bisogna indagare. E non riguarda tanto e solo la politica, riguarda la tenuta del cervello centrale statistico e informatico del nostro Ministero degli Interni. Ecco, su questo forse un supplemento di indagine i giornali dovrebbero farlo, nel senso che questo sarebbe un vero scandalo per la quale questi signori ovviamente rischiano grosso. Questo software, quindi, che sarebbe stato hackerato attraverso questo sistema che si chiama RAT. Comunque qualcosa sui giornali c'è. 8 signori della Heineken pure sono indagati, perché anche là avrebbero fatto installare un software che controllava i propri dipendenti. Questo è il grande tema su quale noi ci stiamo interrogando. Che altro c'è? Poi c'è l'altra cosa incredibile, che la verità pubblica in prima pagina e che oggi sarà fatta da Report, c'è la foto della capoccia di San Giuliano. Io questa la trovo una cosa incredibile, perché la ferita di San Giuliano sulla testa dimostra che quelli mortacci se si corcavano di botte. In questo mondo di dossier, di donne che vengono e vanno, che si dicono di essere incinta poi non sono incinta, eccetera, di graffi sulla capoccia come quella che leggo oggi sulla verità, devo dire che il clima è più che mai imbarazzante. Il Sole 24 Ore apre sulle criptovalute, perché sulle criptovalute dice un'altra cosa che era facilmente intuibile, cioè che il sindaco di Lugano dice: venite qua a quelli che si occupano di criptovalute, perché l'Italia ha pensato bene nell'ultima legge finanziaria di portare dal 26 al 41% la tassazione sulle criptovalute. Si tratta chiaramente di una stronzata fatta dalla norma italiana. Per il primo motivo è che aumentare le tasse fa scappare il gettito. Secondo motivo, non si riesce a capire perché penalizzare uno che faccia una plusvalenza sulle criptovalute invece che uno la faccia sull'oro, il platino, le azioni di Stellantis, figurati, lì fai minusvalenze. Una care cagata in un settore innovativo come quelle delle criptovalute, che fa sì che i paesi a noi vicini dicano: venite qua a casa, perché noi vi tasseremo di meno. Ultima cosa, che è una storia straordinaria, mi sono divertito, una cifra proprio POM, è quella che riguarda il Washington Post. Dovete sapere che il Washington Post dal 1976, ogni volta che c'è un'elezione americana, si schiera con i democratici. Nel 76 questi geni del Washington Post con chi si schierano? Con Carter, porca troia, con Carter. Questo vi dà l'idea, no? Della straordinaria lungimiranza di questi giornalisti del Washington Post. È il liberal, il democratico, il comunista, l'americano per eccellenza. Del 76 in poi il Washington Post ogni 4 anni, quando c'è un'elezione del Presidente degli Stati Uniti, dice: io sto col Presidente, sempre il solito democratico. Però succede una cosa, che Washington Post da qualche anno è diventato il signor Jeff Bezos, che è il proprietario di Amazon, è il secondo uomo più ricco del mondo. E il secondo uomo più ricco del mondo, tra l'altro, il Washington Post l'ha reso e l'ha, come possiamo dire, sollevato dalle sue sorti fallimentari, perché oggi il Washington Post ha, mi sembra, 2 milioni di abbonati digitali. Ma il signor Jeff Bezos, e questo sembrerebbe dai giornali di oggi, ha detto: ragazzi, però quest'anno non ci possiamo schierare né con Trump né con Harris. E all'interno del giornale sono impazziti, perché il giornale non si schiera con la Harris. A proposito dei giornali indipendenti, giornali Perché qua la ribalterei la cosa. Quando voi leggete oggi il titolo della Cuzzocrea, giornalista della stampa, no? Loro sono sempre giornali che intervistano tutti con lo stesso punto di vista, sempre indipendenti, non hanno mai, quando noi leggiamo le cronache su Trump siamo sicuri che loro dicano la verità, desta minchia. La Cuzzocrea dice: sorpresa e scandalo che Bezos blocca l'appoggio alla Harris dal Washington Post. Sorpresa e scandalo. Il fatto che Harris, che il Washington Post non faccia propaganda per la Harris è uno scandalo, viene considerato uno scandalo. E l'altro pezzo oggi sulla Repubblica, Fall of the Money, dice: come dicevano i due grandi cronisti del Washington Post, seguite il denaro. E seguite il denaro, Trump, se dovesse vincere, potrebbe dar fastidio a Bezos, che è il proprietario, perché non farebbe più affari Bezos, perché ci avrebbe Trump, presidente degli Stati Uniti, contro di lui. Punto primo, ormai i grandi capitalisti americani contano più del presidente della Repubblica. Punto secondo, se dobbiamo seguire il denaro, porca di quella puttana, ma non vi viene in mente che Washington Post fa l'occhiolino ai liberal e ai democratici, i quali dalla Silicon Valley, democratici, occhiolini, gli danno sempre una mano? Cioè, Fall of the Money vale soltanto su Trump, non vale sui democratici e tutta quella pattuglia di banchieri, gente della nuova tecnologia che invece sta sui democratici. Il problema è che la destra fa cagare e c'è sempre il Fall of the Money, la sinistra invece appoggia il governo solo per chi gli vuole bene, solo perché crede nei diritti dei liberali. Ma dai, una cosa imbarazzante. Beh, quasi quanto croccante e imbarazzante oggi è il pezzo di Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore. Io dico: già i giornali non ne vediamo una copia, non vendiamo più una cazzo di copia dei giornali, se non per le grandi straordinarie interviste come quella di De Benedetti di ieri. Ma tu ti leggi oggi un pezzo di Sergio Fabbrini che ve lo dico io come è titolato: Harris e Trump, due visioni del mondo opposte. Me coglioni. Sapete che c'è? Io, se leggo la domenica mattina, che peraltro oggi c'è anche un bel tempo a Roma, mi leggo Fabbrini col titolo Harris e Trump, due visioni del mondo opposte, io faccio di tutto tranne che leggere quell'articolo! Perché lo capisco quello che scrive nell'articolo, che è una cagata pazzesca, è una banalità incredibile, infiocchettata da professore della LUIS, come dicono i calabresi e pugliesi, miei conterranei, quando hanno finalmente il privilegio di stare nella università più politicamente corretta del mondo. Direi che per oggi è tutto, devo farmi una zuppetta vera perché vorrei mangiare a casa. Bene, questi sono gli appunti che ho fatto sul, diciamo, sul sacchetto del dita tornando da Palermo, straordinario Palermo, Trapani. Ieri sono andato a Castellammare, in Sicilia, non in Campania, e devo dirvi la verità, esperienza straordinaria in una terra stupenda. Ciao.